io non sono capace di fare una lezione scritta, ci ho messo giù degli appunti, ma io sono un po' un improvvisatore, per cui ogni volta sono un po' preoccupato perché non so se i neuroni funzionino. Ecco, ad ogni modo spero di rispondere a qualcosa delle vostre attese. Oggi è il 30 ottobre 2015. Con questa data noi facciamo già implicitamente riferimento a una persona che ha diviso la storia tra prima di Cristo e dopo Cristo. 2015, una data più, un anno più, un anno meno, non fa problema, ma questo riferimento è a Cristo. E allora io parto proprio da qui per dire il significato dell'anno straordinario, che non riporta a come il 2000 anni da Cristo, no, però noi partiamo da questo avvenimento che ha segnato la storia, dentro la storia di un piccolo popolo che non aveva sviluppato le scienze umane, l'architettura, l'astronomia, la filosofia, no, un piccolo popolo che aveva sviluppato soprattutto una sensibilità religiosa. Nessun popolo dell'antichità aveva avuto un'idea di Dio e una spiritualità come il popolo ebreo. Aveva sviluppato l'idea di un unico Dio, di un Dio anche morale, un Dio che non si accontentava di sacrifici, un Dio che era onesto, chi salirà all'altare il Tempio del Signore, colui che ha le mani pulite, era un Dio, un bel Dio, diciamo quello del popolo ebreo. Dentro questa realtà è apparso Gesù. Gesù, che collegandosi alla tradizione migliore del popolo ebreo, perché il popolo ebreo ha camminato lungo più di un millennio di storia, si è collegato alla tradizione migliore del suo popolo, quella profetica e dei profeti migliori. E un giorno, entrando nella sinagoga del suo paese, Nazaret, Gesù prende in mano il libro di Isaia e va al capitolo dove trova: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di misericordia. Chiude il volume, lo consegna all'inserviente, tutti sedettero, e dice: oggi si è compiuta questa parola che voi avete ascoltato. Questa profezia oggi diventa verità. Dunque è proclamato un anno di misericordia che rimette in libertà gli oppressi, ai ciechi la vista, i prigionieri sono liberati, ai poveri è portato un lieto annuncio. In questo testo di Isaia, Luca, che lo riferisce, ha tagliato un pezzetto della profezia di Isaia, dove sarà un anno di vendetta di Dio, no? Luca quel punto non lo riferisce, l'avrà fatto anche Gesù così, un anno di misericordia, ma non era quell'anno, 27, 28, no, cominciava un anno che sarebbe durato tutto il seguito. Ecco, Gesù rivela un volto singolare di Dio. Gesù non ha parlato con gli atei, non aveva a fronte di sé atei. Gesù aveva di fronte a sé credenti e soprattutto anche zelanti, uomini studiosi della legge. E il compito di Gesù non è stato quello di far credere in Dio, ma di dire: Dio è così. Ha manifestato un volto singolare di Dio, spingendo sull'acceleratore di quello che già i profeti avevano scritto, ma lui l'ha evidenziato in una maniera straordinaria, dicendo che Dio è misericordioso. Ecco, ma chi è quest'uomo che dice di essere profeta di Dio e mangia con i peccatori, accoglie le donne di strada? Ma se fosse di Dio non si lascerebbe toccare da una donna di questo, dice il fariseo che lo accoglie nella sua casa. Un uomo che annuncia la misericordia, e per giustificarsi Gesù racconterà le tre parabole, quella del figlio che è scappato di casa e che il padre riaccoglie facendo festa, mentre si trova che il figlio maggiore non ha capito questo gesto del padre e resta scandalizzato. Ecco, Gesù manifesta il volto di Dio misericordioso, un Dio amante della vita, ecco, che si fa attento ai malati. Quanto spazio del Vangelo è dato all'attenzione di Gesù per le persone malate, una cosa straordinaria. Malati, peccatori, gli ultimi, quelli che nessuno curava, e anche i samaritani, anche i samaritani, quel popolo che era un po' eretico rispetto agli ebrei puro sangue, no? Ecco, il Dio di Israele è un Dio, rivelato da Gesù, è un Dio misericordioso, è un Dio universale, Padre universale, un Padre che ama la vita. Ma questo volto di Gesù, questo volto di Gesù che manifesta il volto del Padre, è respinto. C'è un libro di Camus, La Caduta, questo romanziere francese, non credente, ecco, e dice: il giudizio non abbiamo bisogno di impararlo, l'abbiamo nel sangue, giudicare, ce l'abbiamo nel sangue, ma la misericordia e il perdono devono essere rivelati, non ci appartengono. Dice: c'è stato nella storia alcuni anni in cui qualcuno ha annunciato il perdono e la misericordia, ma è finito male, è finito male. Ed è stato quello che è capitato a Gesù. Un Dio Padre misericordioso, ma che vuol bene anche ai peccatori, che vuol bene anche ai nemici, è un Dio che non ci serve, destabilizza la nostra nazione. Ma allora come facciamo a distinguere il bene dal male? Come facciamo a dire che Dio protegge noi? È pericoloso credere in un Dio così, è meglio far tacere questa voce che rivela un volto di Dio così, Padre misericordioso. Gesù è stato riconosciuto come figlio di Dio che si è incarnato. Nella tradizione poi cristiana abbiamo interpretato Gesù come il volto di Dio, ma il figlio di Dio che ha preso corpo in Maria, si è fatto ebreo, è cresciuto facendo figlio, il falegname, dentro un villaggio, si è entrato dentro le situazioni, si è, diciamo, incarnato dentro quella situazione, non è rimasto una meteora che passa sopra. Ecco, proprio incarnando si è rivelato attraverso la sua umanità il volto di Dio. Questa missione di annunciare l'amore misericordioso del Padre, Gesù l'ha affidata ad una comunità che gli aveva raccolto con i 12 discepoli e poi con altri e come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Da Gesù, che si è fatto carne, nasce una realtà umana che è la comunità. Una realtà umana, una comunità, che riceve da Gesù il compito di continuare questo suo annuncio, questo suo Vangelo, rivelare il volto inedito di Dio, un volto misericordioso, il Padre misericordioso. E nasce questa comunità dentro il popolo ebreo, attingendo da questa sorgente tanti elementi, no? Il sabato, la cena, la lettura della Sacra Scrittura nelle sinagoghe, il canto dei salmi. Ecco, questa comunità nasce dentro il popolo ebreo, conservandone tante tradizioni, ma questa comunità si stacca dal Tempio, si stacca dal Tempio. Tanto è vero che i suoi capi hanno nomi laici, apostoli, c'è scritto nel Vangelo. Poi sono presbiteri i capi di questa comunità, cioè gli anziani, non sacerdoti. Poi ci sono gli episcopi, nome laico per dire sorveglianti, coloro che si fanno a capo di una comunità. Poi diaconi, nome laico per dire coloro che servono. I ministri, i capi di questa nuova realtà, non è in continuità con la tradizione del Tempio. È una realtà più laica che religiosa. Anche il comandamento principale non sarà il sabato, le osservanze del Tempio, ma la carità. Saremo giudicati sulla carità, il comandamento principale, che era già nell'Antico Testamento, no? Amare Dio e amare il prossimo, ma qui diventa proprio il centro, la sostanza. E questa comunità nata dentro il popolo ebreo, con questa missione, si incarna poi nel mondo ellenico. Subito con San Paolo parla il linguaggio della Koinè, il greco, e il pensiero ellenico entra dentro a contatto con la rivelazione biblica, e abbiamo Paolo, Giovanni, in cui già il pensiero greco si confronta, feconda la rivelazione biblica, no? E poi sbarca a Roma, e lungo i secoli magari si incarna e assume anche connotazioni di quella che era la forma romana di vivere. Poi arrivano i barbari, i popoli del nord, e questa comunità cristiana si incarna anche dentro quelle situazioni. Arriva il Medioevo, l'umanesimo, il Rinascimento, diciamo gli stati assolutisti, arriva l'epoca industriale, il Romanticismo, la stagione delle scienze. Ecco, e la Chiesa si incarna in queste nuove situazioni. Oggi quella comunità nata sulle rive del Giordano è estesa in tutto il mondo e porta i segni di questa lunga storia di incarnazione. Pensiamo nell'architettura, dalla chiesa basilicale romana al gotico, al neoclassico, fino alle strutture moderne, no? Anche l'organizzazione. Ecco, i vescovi, gli episcopi, portano le insegne del magistrato romano, no? È così da 1300, 1400 anni, no? I nostri vescovi portano delle insegne che erano quelle modificate nel tempo, ma assunte nel momento in cui il cristianesimo è diventato la religione anche del popolo romano. Strutture di organizzazione come le diocesi, eccetera, erano collegate anche con le strutture civili di distribuzione nel territorio. Anche nel pensiero, dal nucleo del Vangelo, dal pensiero di Paolo e di Giovanni, abbiamo avuto poi Sant'Agostino, San Tommaso. Il pensiero cristiano si è sviluppato, ecco, e in qualche modo si è condensato in quello che chiamiamo il catechismo, fino all'ultima edizione, qui dopo il Concilio, del Catechismo della Chiesa Cattolica. Centinaia di pagine. Tutto questo cammino della Chiesa, di questa comunità che doveva testimoniare il volto misericordioso del Padre, quasi una novità dentro la storia, sentito tutto il peso di incarnarsi, ecco, la tentazione del potere. Ogni società, ogni comunità, ma l'abbiamo trovato nel Vangelo anche recentemente, ma chi è il più grande? Chi è che comanda? No? Da subito era ancora vivo Gesù e gli apostoli si domandavano, figurarsi appena Gesù è partito, no? Perciò la tentazione di organizzarsi come potere da 2000 anni si è strutturata nella Chiesa. Questa tentazione ce l'ha dentro, ce l'aveva, no? Per cui la Chiesa, la comunità nata da Giordano e da Gesù, si è confrontata con una tentazione fortissima che è continuamente presente, di cedere, di organizzarsi come potere, di organizzarsi come religione. Ogni religione ha tempi, sabato, feste, ha dei luoghi, no? Le chiese oppure le moschee oppure le altre sinagoghe, ha dei luoghi, ha delle persone, ha dei riti, ogni religione. Perciò ci sono studiosi appunto che osservano le modalità religiose facendo il confronto fra le varie. Ecco, e la Chiesa ha sentito la tentazione di organizzarsi come religione. Non pensiamo poi alle impronte anche personali, dove ognuno magari ha preso del cristianesimo quello che gli sembrava più consono con il suo pensiero. Ecco, a noi in questo momento 2015, questa comunità che è nata da Gesù, che ha rivelato il volto del Padre, oggi è tra il castello medievale, ristrutturato come residenza magari per il Cinquecento, per i nobili del Cinquecento, è come un museo ricco di tanta storia, di tante ricchezze, e il rischio è, ma dov'è il centro? Dov'è la freschezza della novità che ha portato Gesù? Mi trovo una chiesa di potere, mi trovo una chiesa estetica, mi trovo una chiesa che è simile a tutte le altre religioni, no? Una chiesa che è spazio per le realizzazioni personali. Ecco. C'è ancora vivo quella spinta, quel centro che è il Vangelo? Oppure questo Vangelo si perde dentro le centinaia di pagine del Catechismo? Ecco, dentro questo castello, questa struttura, ecco, nel 1962, Giovanni 23 dice è tempo di cambiare, no? Ha cercato di avviare una riforma, una purificazione, una riscoperta del centro. Dopo i papi seguenti, Paolo VI, l'hanno continuato sul lavoro di Giovanni XXIII, hanno prolungato nelle encicliche, nelle omelie, le affermazioni del Vaticano II, ma non sempre ne hanno realizzato i segni. Ecco, penso a Benedetto XVI, ecco, che in qualche omelia esaltava la povertà con una mitria e un fondo tutto d'oro. Cioè c'era una dissociazione tra l'affermazione reale e quello che si vedeva. Ecco, c'era... Arriva Papa Francesco. Siamo arrivati. Ed è qui abbiamo una cosa straordinaria. Cioè il capo di un'istituzione, il pontefice, cioè il capo istituzionale, che si fa profeta. Di solito le cose sono antitetiche. L'istituzione governa e difende l'esistente. Il profeta da fuori mina, ostacola, mette in crisi l'istituzione. Di solito questa è la dinamica. Qui abbiamo una dinamica nuova. Colui che presiede un'istituzione, perciò per sua natura statica, diventa il motore di un rinnovamento radicale dell'istituzione, no? E ha dato via, proprio con la sua modalità di fare il Papa venuto dai confini, ha dato forma e avvio a un processo di rinnovamento che era iniziato nel Concilio. L'anno santo è proprio nel 50° del Concilio, non è una data così, cioè no, perché è 2016, ma è il 50° anno del Concilio. E il motivo anche di questa indizione è proprio legarsi al Concilio, ma con questa volontà di rifarsi a un inizio. Leggo dalla bolla con cui ha indetto il Concilio, l'anno santo: Misericordiae vultus, il volto della misericordia è Gesù. Allora dice il Papa: ho scelto la data dell'8 dicembre perché è carica di significato per la storia recente della Chiesa. Aprirò infatti la Porta Santa nel 50° anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. La Chiesa sente vivo il bisogno di mantenere vivo quell'evento. Per lei iniziava un nuovo percorso della sua storia. Francesco è consapevole che nel castello iniziava un nuovo percorso. I padri radunati nel Concilio avevano percepito forte, come un vero soffio dello spirito, l'esigenza di parlare di Dio agli uomini del loro tempo in modo più comprensibile. Ecco, abbattute, dice Francesco, abbattute le muraglie che per troppo tempo avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo nuovo, una nuova tappa dell'evangelizzazione di sempre, un nuovo impegno per tutti i cristiani per testimoniare con più entusiasmo e convinzione la loro fede. La Chiesa sentiva la responsabilità di essere nel mondo il segno vivo dell'amore del Padre. Tornano alla mente le parole cariche di significato di Giovanni XXIII, che all'inizio del Concilio pronunciò per indicare il sentiero da seguire. Era il discorso Gaudet Mater Ecclesia. Ora la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore. Ecco, Giovanni XXIII diceva: dissento da tutti quei profeti di sventura che vedono solo il male, eccetera. Dice: c'è davanti un futuro positivo. E dice: è il momento di usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore. E il Concilio non farà nessuna scomunica, ma annuncerà. Benedetto Francesco, ecco, sente il dovere di annunciare ancora il Vangelo. E qui c'è una grande intuizione, cioè 500 pagine, 500 di più, del Catechismo. Sono tutte uguali quelle pagine, hanno tutte lo stesso valore. Dentro questo castello pieno di documenti, di quadri, di cose che la Chiesa ha accumulato lungo i secoli, tutto è importante, tutto ha la stessa importanza? O c'è una gerarchia delle verità? Era già apparsa questa parola nel Vaticano II. Ecco, non è tutto è centrale, c'è qualcosa di centrale da cui si giudica tutto il resto e da cui si giudica anche quello che è, diciamo, temporaneo, aggiuntivo, che non è centrale, perché si parte da un punto centrale. E qui Francesco scopre una centralità. La prima verità della Chiesa è l'amore di Cristo. La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. Francesco sente che c'è un centro, un nucleo centrale che non va messo insieme con tutte le altre verità, non sono tutte uguali le verità che noi annunciamo, ce n'è una centrale che è la misericordia. Voi ricordate che nel primo Angelus subito ha parlato della misericordia di Dio, citando il libro del cardinale Casper che stava leggendo in quei giorni, subito ha annunciato questo tema centrale dell'amore misericordioso del Padre di Dio. E questo è il suo Vangelo, cioè la centralità che vuol far passare ai fedeli. Questo è il chiodo da piantare. Un annuncio di misericordia l'aveva fatto anche Giovanni Paolo II, aveva scritto una enciclica, un'esortazione, Dives in misericordia, proprio sulla misericordia di Dio, ed è stato il Papa che ha esaltato Faustina, Suor Faustina, che era la santa della misericordia, che ha istituito una festa della misericordia, perciò già Giovanni Paolo II aveva insistito sulla misericordia, ma Benedetto lo sta facendo con parole e gesti, ecco, cercando di spogliare, diciamo, tutto quell'oro, quelle tradizioni che si erano accumulate lungo i secoli. E allora da Piazza San Pietro, pensate, quella piazza costruita, no, prima la chiesa di San Pietro, costruita da splendidi architetti, no, ma con i soldi accumulati durante le indulgenze che ha provocato lo scisma dei protestanti, no? Dei fratelli evangelici, la piazza del Bernini, stupenda, no? Sono tutti patrimoni della fede che ha costruito lungo i secoli, ma dentro questo Francesco deve dire che questo è irrilevante rispetto al resto, e veste sempre con la stessa veste, vedete, non adopera più tutte quelle insegne che prima adoperavano i papi, no? Ecco, adopera le parole consuete, cerca di smontare anche l'apparato attorno a sé, ecco, e annuncia, insiste sulla misericordia. Anche Giovanni Paolo II aveva insistito, ma c'è in Benedetto una centralità. Insiste su questo punto perché questo è il Vangelo. Ma perché c'è una novità in Francesco? Francesco dice, l'avete sentito tante volte anche alla domenica, Dio perdona sempre. Vi ricordate questa? Dio perdona sempre. Un po' esagerato, se diciamo noi, no? Dio perdona sempre, ma Dio perdona prima. Dio perdona prima. La nostra difficoltà, la nostra conversione, prima che dal male, la conversione è fidarsi dell'amore di Dio. La prima conversione È su questa che il Papa insiste: fidatevi, Dio perdona sempre, fidatevi di un Dio che ci ama prima, ci ama quando siamo peccatori, è un Dio che desidera perdonarci. La conversione è fidarci di un Dio che ci ama prima che noi ci convertiamo, prima che noi diventiamo buoni. Perciò lo sforzo è di fidarsi di un Dio che ci ama prima. Ora, questa cosa è talmente sconvolgente come è stata la predicazione di Gesù. Ma se uno dice così, allora si può far tutto, allora non c'è più morale, no? Ecco, e così è stato per Gesù, così è stato per San Paolo, quando San Paolo ha predicato la grazia. Gli ebrei, quelli proprio scribi, dicevano: se uno osserva la legge è giusto, è santo davanti a Dio, bisogna osservare la legge e allora siamo salvi. E Paolo dice: no, Dio ci ha amato prima, gratuitamente, poi noi risponderemo facendo la volontà di Dio, ma siamo amati prima, gratuitamente siamo amati. Ora questa cosa mandava in... e l'hanno perseguitato Paolo cercandolo per tutte le città dove arrivava, no? Che doveva fuggire, difendersi, perché questo insegnamento della gratuità della grazia di Dio era pericolosa. E così questo annuncio di Papa Francesco che il Vangelo, vedete che torniamo al centro, che il Vangelo è l'amore gratuito di Dio che ci precede, e che la prima conversione non è cambiare vita moralmente, ma la prima conversione è stupirci e credere all'amore di Dio. E allora dopo io cambio vita, mi converto, ma ci precede. E allora questo Papa che insiste: fidiamoci, da qualsiasi situazione Dio perdona sempre. No, è una situazione, è un annuncio che sbilancia. Vedete, nella Chiesa non è che si cambi verità, ma c'è un equilibrio nelle affermazioni delle verità. Cioè, come dire, ci sono delle verità centrali e delle verità marginali, non. E nella Chiesa alle volte si insiste su un aspetto e non magari su un altro, o sulla completezza della verità cristiana. Ecco, per fare un esempio, pensate quanto la Chiesa magari degli ultimi secoli ha insistito sulla sessualità, no? Come fosse l'unico peccato, il peccato principale, quello della sessualità. Ecco, dimenticando magari la giustizia, non rubare, il non dire falsa testimonianza, tenendoli magari in eguale gravità. Ecco, nella Chiesa queste sottolineature sono storia, capitano così. Allora il necessario ritorno al centro. Ecco, e Papa Francesco sta facendo questa operazione fortissima. Voi pensate, il restauro in una casa castello o una dimora del Cinquecento. Restaurare una casa del genere ci vuole un coraggio, abitandola, un coraggio enorme. Francesco non è uscito dal Vaticano, no? È rimasto non nel palazzo di sopra, è rimasto a Santa Marta, ma dentro l'istituzione, e da lì sta facendo un'operazione di ricentratura sul messaggio evangelico. Noi siamo testimoni dell'amore misericordioso del Padre. Per fare questa operazione missionaria, ecco, Francesco aveva bisogno di annunciare, di piantare questo chiodo. Lo strumento che aveva, più universale, che avrebbe raggiunto tutte le diocesi, tutti i vescovi, il popolo, era l'anno santo. In diciamo un anno, ma non per dare l'indulgenza, non per dare l'indulgenza, ma un anno Dico io, come per fare una grande missione, non so se qualcuno di voi ricorda le missioni al popolo di una volta, no? In cui c'era una grande, arrivavano questi frati francescani o passionisti e per una settimana, 15 giorni, predicavano a tutte le categorie in chiesa e facevano un'opera di rievangelizzazione di un paese, di conversione. Ecco, lo scopo del Papa è un anno per piantare un chiodo, il chiodo della misericordia. Per questo porta il titolo Anno Santo della Misericordia. E Anno Santo perché è lo strumento con cui lui costringe tutta la Chiesa a pensarci, a camminare, a riflettere su questo. No? Vescovi e popolo di Dio. Ecco, ecco la novità. Siamo passati da un'indulgenza che uno conquistava facendo un pellegrinaggio a Roma, a un anno, diciamo, evangelizzatore, che vuole rivangelizzare la Chiesa sulla centralità. Il volto di Dio è il volto di misericordia di Gesù. Questo è il Vangelo. Allora, dopo questo, ridimensioniamo tutto il resto. Non facciamo di tutte le verità della Chiesa la stessa importanza. Ecco, allora sarà un anno di grande missione, ecco, no? E certamente questo annuncio e questa insistenza è scandaloso. Come è stato per Gesù, come è stato per San Paolo. Ma se diciamo questo, no, come non ricordare che eccetera avanti, no? Ecco, il Papa non è ingenuo, ecco, che non sappia che, diciamo, Dio distingue il bene dal male. Ecco, lui ha parlato di una chiesa ospedale da campo. Ecco, io completo questa immagine che lui l'adoperavo già prima che lui la usasse, ecco, e per due motivi. Perché nell'ospedale c'è il pronto soccorso. Nel pronto soccorso, se arriva il Presidente della Repubblica con un infarto, non dicono che ha un raffreddore, va in rianimazione. Cioè, il pronto soccorso dice se non c'è salute, dà un nome preciso alla condizione di salute. Non si può, per bontà, dire che non c'è niente, capite? Ecco. Un ospedale, un pronto soccorso dice dove c'è malattia e dove c'è salute. Però in un pronto soccorso più uno è malato, più ha diritto di essere accolto e curato. Ecco, una chiesa ospedale non è una chiesa che dice che tutto va bene, è una chiesa che dice dove c'è salute, dove c'è malattia, ma dove offre strade di cura e dove tutti, ecco, questa è anche l'insistenza, dove tutti siamo, come si dice, ospiti dell'ospedale, dal primario al portinaio, tutti abbiamo una malattia, siamo peccatori. L'abbiamo sempre detto in ogni messa, quelli che si radunano in chiesa sanno che si parte dicendo confesso a Dio e a voi fratelli che ho molto peccato. Cioè, le assemblee cristiane sono fatte di peccatori. Lo diciamo formalmente, ma si tratta di crederci e di vedere in che dimensione questo è possibile. E allora, ecco, la misericordia non è che tutto va bene, ma si tratta di centralità. Il Papa dice prima annunciamo un amore gratuito di Dio, il resto verrà da sé. Non lo nega, non lo nega. E allora il Papa dice annuncia questo amore di Dio e chiama anche a conversione. È interessante nella lettera, nella bolla di indizione, che il Papa fa due richiami a due categorie di conversione, a quelli uomini e donne appartenenti a un gruppo criminale. Non so se ci fosse nella tradizione dei documenti pontifici un richiamo così preciso. Noi chiamiamo mafia, chiamiamo tante forme, no, appartenenti a un gruppo criminale, dice convertitevi. Il denaro che voi cercate, il potere, non vi dà la vita, non vi dà la gioia, no? lasciate questi gruppi criminali. E l'altra munizione, l'altro invito è a persone fautrici o complici di corruzione. Vedete che il Papa non insiste sui peccati di sessualità, per dire, di moralità solo di un certo tipo. Chiama due situazioni di male esistenti nella nostra società: i gruppi criminali e la corruzione. E dice, questi sono invitati a scoprire, perché Dio perdona tutti, ma bisogna accogliere il suo perdono. Ecco, l'annuncio del Papa è l'amore misericordioso, il volto misericordioso di Dio, che ci precede. Ma se Dio è Padre, tutti siamo figli e fratelli, e siamo chiamati, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. E allora, in quest'anno, i cristiani sono chiamati a riscoprire che sono testimoni di misericordia. Sono testimoni di misericordia. Misericordia vuol dire colui che ha viscere materne, in qualche modo. Si sente come il samaritano che passa vicino all'uomo ferito e sente dentro di sé rimuoversi tutto un sentimento, per cui si fa vicino al... E allora il Papa insiste, sarà un anno in cui riscoprire le opere di misericordia. Vangelo che dice, saremo giudicati sull'amore. Avevo fame, mai dato da mangiare, avevo sete, mai dato da bere, ero nudo e mai vestito, ero pellegrino e mi hai ospitato, ero straniero, ero ammalato, sei venuto a visitarmi, ero in carcere, sei venuto a visitarmi. Ecco, in concretezza di opere di misericordia, ecco, con cui siamo misericordiosi come misericordioso il Padre. Poi sottolinea anche il Papa, ricorda anche le opere di misericordia spirituale, le opere di misericordia spirituale, consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, cosa molto semplice, quasi molto facile questa qui, pregare Dio per i morti. Ecco, le opere di misericordia spirituale. Vedete, è un programma di misericordia che, partendo da Dio, dovrebbe trovare in coloro che hanno scoperto e che sono stati amati misericordiosi atteggiamenti di misericordia verso gli altri, no? Ecco, questo sarà il programma dell'anno santo della misericordia. Un ultimo punto, avendo fatto il ciclo sul giubileo, è stato parlato delle indulgenze, che era il tema sempre cruciale che ci ha messo in croce. È una di quelle costruzioni di cui vi parlavo prima, ecco, che lungo i secoli si è costruito. Io ho studiato prima del Vaticano II. Ci sono centinaia, io penso per esempio sul digiuno e l'astinenza, che c'erano nella Chiesa fino, ecco, c'erano 200 pagine sul mio libro di morale. Oggi non ci sono neanche più. Cioè, ci sono dei momenti in cui si enfatizzano delle attenzioni che dopo si vede che sono marginali rispetto al centro, no? Rispetto al centro. Così le indulgenze erano nate quando la Chiesa, per dare il perdono, no? Chiedeva prima un cammino di conversione che era verificato da un pellegrinaggio, da un digiuno, da giornate di penitenza, no? E alle volte si accumulavano tali tempi per cui uno doveva morire prima di poter riessere riammesso. E allora nasce il desiderio di chiudere queste lunghe penitenze con una indulgenza, e nasce così il perdono d'Assisi, nasce l'anno giubilare, ecco, in cui col pellegrinaggio si accorciava il tempo della penitenza per avere la soluzione. Ecco, Francesco non parla più di indulgenze, ma di indulgenza. Dice Dio usa indulgenza. Dice, noi anche se ci convertiamo, se chiediamo perdono, che Dio ci dà il perdono, però portiamo dentro di noi tutti i segni della storia di debolezza, di peccato, perché resta dentro di noi la traccia, la tendenza, la debolezza, la fragilità, e abbiamo bisogno di un cammino per cui non solo siamo perdonati, ma anche ci mettiamo in ordine nei sentimenti, nello stile di vita, no? E Dio ha indulgenza, Dio ci accetta in questo cammino di ulteriore purificazione, ci accetta in comunione con i santi. E Dio allora dice: l'indulgenza di Dio si manifesta nella vicinanza dei santi, ecco, nell'Eucaristia e nella comunione con tanti santi che ci hanno preceduto e hanno amato Dio più di noi, e nella comunione di questi santi il Signore ci accompagna con pazienza, con indulgenza, verso una nostra liberazione non solo dal peccato, ma anche da tutte quelle tendenze, in qualche modo, che il peccato ha accumulato dentro di noi. Ecco, per cui ha superato la dottrina delle indulgenze, arrivando all'indulgenza di Dio. Non c'è più questione di giorni, di tempo. Ecco, no? Ecco, non ha insistito sull'acquisto del giubileo, della penitenza, è rimasto il pellegrinaggio, ecco, come segno di un cambiamento. È simbolico il pellegrinaggio, come ha esteso non solo a Roma, ma a tutte le diocesi, nella chiesa cattedrale o in altre porte sante che si vorranno porte della misericordia. Questo giubileo è subito dopo il sinodo. Ecco, subito dopo il sinodo. Non a caso. Ho detto prima che il Papa vuole piantare un chiodo e lo pianta fisso. Ha detto: pianto il chiodo della misericordia. Un sinodo sulla famiglia l'anno scorso. Intanto scaldo le acque, no? Metto in moto il movimento. Do ai vescovi la libertà di parlare, paresia. Sentiamo le sensibilità diverse, c'è chi sottolinea più un aspetto, più un altro, con libertà. Nella Chiesa non ci deve essere l'uniformismo, per cui bisogna tutti essere dello stesso pensiero, no, non solo in nascosto, ma la diversità, ma sia pubblica, in comparesia, vescovi, cardinali, parlate con quello che avete in cuore, non per far piacere a me che sono Papa. Ed è emerso nel sinodo precedente, in questo, sensibilità diversa di vescovi, di cardinali, e i giornali, nella interpretazione usuale, quando ci sono differenze ci sono partiti, ci sono ostilità da una parte e dall'altra, ma ci può essere anche di opinioni diverse senza che questo generi ostilità. Quanti hanno partecipato al sinodo hanno scoperto che si sono arricchiti ascoltando vescovi, persone di altre nazioni con altre sensibilità, ascoltando l'uno l'altro. Ecco, ma il passaggio da fare era che nella Chiesa c'è un punto centrale, che non tutte le parole, neanche del Vangelo, hanno lo stesso valore. No, che ci sono delle affermazioni, uno stile, un centro del Vangelo, che è l'amore misericordioso del Padre, da cui va giudicato tutto, e che questo stile deve improntare la Chiesa. Ecco, e allora il prolungamento del Sinodo è proprio l'anno giubilare in cui il Papa farà sì che vescovi, Chiesa, ecco, maturino questa evangelizzazione, ecco, e con pazienza, e questo maturi poi anche uno stile di vita coerente. Ecco, grazie dell'ascolto. Posso rimanere anche in piedi, sì.
Grazie professore. Ci ha dato spunto per riflettere e continuare la nostra.